Sull'onda dell'italiano, un programma dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Eccoci, pronte per ripartire per questa 26esima puntata di Sull'onda dell'italiano.
Non potevamo fare a meno di voi, quindi siamo ritornate davanti ai microfoni di Radio Statale. Sempre noi, Valentina Guerini Rocco, Valeria Cattaneo e Giuditta Grechi. E un ospite silente, molto silente, a sorpresa, che poi conosceremo.
Siamo prontissime per questa puntata speciale in formato esclusivamente podcast, che è dedicata ad un evento unico. Ne hanno parlato La Repubblica, Il Corriere della Sera, L'Unità, Il Resto del Carlino.
Insomma,
i
tutti.
Giornali anche che non esistono più.
Addirittura i programmi televisivi radiofonici, Rai 3, Canale 5, Rai Radio 3. Non potevamo mancare di certo noi, che siamo importantissime.
L'ente pubblico radio statale.
Certo.
Forse Barbara D'Urso non ne ha parlato in via eccezionale, però...
Meglio così, forse.
Di cosa stiamo parlando
di Piazza delle Lingue, una 3 giorni intensissima di convegni, mostre, seminari, spettacoli, con al centro il tema l'italiano del cibo.
E innanzitutto spieghiamo un po' che cos'è Piazza delle Lingue. È un evento con la E maiuscola che viene organizzato periodicamente dall'Accademia della Crusca, che non ha bisogno di presentazioni. La prima Piazza delle Lingue risale al 2007 e ha proprio lo scopo di approfondire il rapporto tra le lingue europee e molto altro, perché Piazza delle Lingue 2015 è stata una piazza speciale, è stata dedicata al cibo, ma è speciale perché per la prima volta in assoluto l'Accademia della Crusca ha collaborato per l'organizzazione con dei partner, la Statale per Expo e l'Università degli Studi di Milano. In prima linea c'era anche ovviamente il CALCIF, che è il centro linguistico ed ateneo della nostra università.
E a rendere unica Piazza delle Lingue 2015, oltre ovviamente alla nostra presenza fondamentale, è stata anche la location. Per la prima volta non è stata Firenze la sede di questo evento, ma Milano, e sull'onda dell'italiano era presente a tutte le iniziative, quindi
sottolineiamolo, tutte.
Esatto. Quindi c'eravamo al Castello Sforzesco, alla Casa del Pane, a Casa Manzoni,
alla Fondazione del Corriere della Sera, alla Sormani, tra l'altro in una bellissima sala, la Sala del Grechetto. Consigliamo a chiunque possa andare di andare a visitarla, perché è davvero stupenda, e ovviamente anche in Università Statale in Aula Magna. Praticamente abbiamo stalkerato l'Accademia della Crusca ed è solo grazie all'ufficio stampa dell'Accademia che siamo riusciti ad intervistare di persona. Attenzione, noi eravamo agitatissime, non so se si sentirà nell'intervista, ma tremavamo quasi. Tullio De Mauro, Patrizia Bertini, Giovanna Frosini,
addirittura anche Nicoletta Maraschio, Francesco Sabatini e Giuliana Nuvoli. Con grande stupore ci siamo rese conto che questi mostri sacri esistono, cioè non sono solamente dei nomi sui grandi libri enciclopedie della lingua italiana. Sono in 3D, è stata una scoperta allucinante. E quindi possiamo rompere il ghiaccio subito,
sì,
con le interviste.
Esatto, direi che possiamo cominciare la nostra carrellata di super ospiti con l'intervista a Nicoletta Maraschio, che è una linguista italiana, presidente dal 2008 al 2014 dell'Accademia e oggi presidentessa onoraria.
Qual è il rapporto tra Accademia della Crusca e cibo?
Beh, basti pensare il nome dell'Accademia, Accademia della Crusca, e quindi con la parte della farina, del grano che si deve eliminare per fare il fior fior di farina. Ma quello che diciamo simboleggia questa metafora è che esiste un rapporto strettissimo tra la lingua e il pane in particolare, perché tutta la simbologia della Crusca ruota intorno al pane. Le nostre pale riguardano la panificazione e come si setaccia la farina e via di seguito. Poi recentemente l'Accademia si occupa di storia della lingua e della cucina, in particolare sta progettando un vocabolario della lingua e della cucina, anche in collaborazione con l'Accademia Barilla. Che ora è concluso e che quindi si può consultare nel nostro sito, il Vivit, c'è una parte consistente dedicata proprio alla cucina, alla storia della gastronomia.
Quali sono invece le direzioni in cui si sta muovendo l'italiano del cibo?
L'italiano del cibo ha un grande successo in tutto il mondo, tanto che vengono falsificati appunto degli italianismi, delle parole per indicare anche dei contenuti di fatto inesistenti in Italia, quindi questo è sintomo di una grande fortuna della nostra lingua. D'altro canto, l'italiano del cibo, che è sempre stato influenzato da altre lingue, basti pensare quanto il francese ha influenzato la lingua della cucina in Italia, e oggi è influenzato, e non si poteva naturalmente pensare diversamente, dall'inglese. Però da quello che mi sembra e da quello che è risultato anche da questa tavola rotonda, tutto sommato è una percentuale non molto significativa di anglicismi che riguardano questo ambito settoriale.
Ringraziamo Nicoletta Maraschio e vi invitiamo a consultare il sito dell'Accademia della Crusca per sapere qualcosa di più su Vivit, che è un archivio di materiali didattici, testi, documenti multimediali e immagini per la conoscenza all'estero del patrimonio linguistico e storico-culturale italiano.
Nell'intervista la professoressa ha fatto riferimento anche al progetto del vocabolario della gastronomia dell'Accademia della Crusca, ma di questo ci ha parlato Patrizia Bertini, professore ordinario di storia della lingua italiana dell'Università LUMSA di Roma.
Vocabolario storico innanzitutto, cioè un vocabolario che mira a ricostruire come si sia affermato un italiano comune della cucina in Italia. Questo a partire da, diciamo, la pubblicazione della Scienza in Cucina di Artusi, che è un po' l'equivalente di Manzoni per la lingua della cucina. Quello che ha fatto Manzoni con i Promessi Sposi per la lingua italiana l'ha fatta Artusi per la lingua della cucina. Ed è quindi un ruolo importante non solo sul piano settoriale, ma proprio nella costituzione e diffusione di un modello di lingua comune in un settore, diciamo, cruciale della lingua e della vita di tutti noi, cioè un italiano comune in cucina. Cioè prima la lingua della cucina era una lingua traballante, incerta, piena di parole straniere, di adattamenti un po' maldestri di parole straniere, soprattutto francesi. Dopo si inizia piano piano a costruire un lessico della cucina italiana che sia appunto unitario. Che vuol dire unitario? Compreso e comprensibile da tutti gli italiani. Questa è la cosa importante. Il nostro progetto mira a ricostruire come storicamente ciò si sia potuto realizzare.
Se la pasta e le ricette dell'Artusi hanno unito l'Italia e la lingua della nostra cucina, c'è chi però la pasta l'avrebbe bandita.
Crediamo, anzitutto, necessaria l'abolizione della pasta asciutta. Assurda religione gastronomica italiana. Forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso, il roast beef, il budino, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi il sauerkraut, il lardone affumicato o il cotechino. Ma agli italiani la pasta asciutta non giova. Per esempio contrasta con lo spirito vivace e con l'anima appassionata, generosa, intuitiva dei napoletani. Questi sono stati combattenti eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti o avvocati arguti, agricoltori tenaci. Tenaci a dispetto della voluminosa pasta asciutta quotidiana. Nel mangiarla, essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo.
Questo era Cesare Frignati che ha prestato la voce a Tommaso Marinetti e al suo manifesto della cucina futurista. E Frignati l'abbiamo rubato al programma Pagine Sommesse, nostro compagno del sabato a Radio Statale. Però non abbiamo rubato solo Cesare a Pagine Sommesse, il nostro ospite silente, che finalmente ha diritto di parola, Alessandro Re, che ci delizierà con letture in presenza.
Buongiorno a tutti, scusami. No, buongiorno.
C'è molta democrazia in questo studio, decidiamo noi quando
gli ospiti possono parlare, cosa dire.
In realtà non è la prima volta per me, e neanche per Pagine Sommesse, diciamo, perché siamo tornati in questo programma l'anno scorso per quanto riguardava un'equipollenza
I termini che gli Erasmus e gli studenti internazionali dovrebbero conoscere per sopravvivere qui in università. Ma a proposito di scambi su citazioni di puntate, non anche voi
non è la vostra prima volta con il cibo, giusto? Anche voi avete dedicato una
Abbiamo
puntata.
Fatto una bellissima puntata sul banchetto, più che altro sull'atmosfera conviviale, quindi
che fa parte però.
Fa parte. La circonda assolutamente. Colgo l'occasione per annunciare a tutti che, come avranno notato, quest'anno Pagine Sommesse non c'è più, quindi abbiamo condiviso i sabati dell'anno scorso, quest'anno chissà, forse dal 2016 si farà qualcosa, però purtroppo.
E nel frattempo, mentre aspettiamo il futuro di forse Pagine Sommesse, dove vi possono ascoltare gli ascoltatori, dove possono risentire la puntata sul banchetto?
Allora, sempre, grazie alla domanda, Giuditta, sempre,
prego.
Sempre su Mixcloud, oppure anche attraverso il sito di Radio Statale.
Io voglio fare la guastafeste, rompo questo clima conviviale e ritorniamo Marinetti. Per fortuna, diciamo che a nessuno è venuto in mente di proibire la pizza, che anche la pasta è grave come proibizione.
Per chiunque si fosse persa la puntata in cui noi abbiamo parlato di pizza e di pasta, vi consigliamo di andare a rivederla. Che puntata era?
Se non sbaglio la puntata 15, che era appunto sugli orrori della cucina italiana all'estero.
La
dovrebbe
pizza
essere.
È protagonista negli orrori della cucina italiana all'estero.
Sì. Beh, quindi mentre andate a recuperare il podcast della puntata,
avete fatto le bizze, diciamo.
Sì.
Sì. Dove la vanno a recuperare questa puntata, il podcast?
Anche nel nostro caso sul sito di Radio Statale, oppure sul sito www.sullondadelitaliano.wordpress.com, che è il nostro blog privato, oppure su iTunes, perché ora siamo finalmente su iTunes, finalmente scaricabili, potete sentirci all'infinito, sempre.
All'infinito e oltre.
Sì.
E mentre curiosate su iTunes, ascoltate che cosa ci ha raccontato Francesco Sabatini, linguista italiano, metà della mela del dizionario Sabatini-Coletti, tra l'altro.
Quindi esiste come entità singola.
Esiste lui separatamente, l'abbiamo visto. E ci ha parlato della storia del termine pizza.
Pizza è parola italianissima, all'estero riconosciuta come italiana, ed è la parola che si è affermata principalmente in Italia, ed è una variante centrale della penisola. Un termine più diffuso, più antico, che è pizza. È una parola che ricorre in tante lingue, dai Balcani all'Italia centro-meridionale, vicino Oriente. Pare che la parola sia di origine aramaica, quindi venga un po' dalla zona grandi fiumi, la mezzaluna fertile, il grano, e ha dato luogo a questa parola che indica un impasto di farina piatto sul quale si spalma della roba e si mangia. Questo termine si documenta in tutte queste lingue, appunto, del bacino del Mediterraneo. La forma pizza si documenta nell'Italia centro-meridionale. La mia ipotesi è che il passaggio da pitta a pizza sia dovuto alla presenza dei longobardi, perché nella lingua longobarda alla doppia T corrispondeva, adesso semplifico naturalmente, la doppia Z. Pitta pizza in bocca ai longobardi. Però il caso vuole che la prima documentazione della forma pizza sia proprio a Napoli, nel 960 d.C. si intende. Quindi si può pensare che la pitta degli italiani del sud sia tanto piaciuta ai longobardi che l'hanno trasformata in pizza, e poi questa forma sia entrata anche a Napoli, dove i longobardi non c'erano. Ma siccome si sa che chi comanda è chi compra e non chi vende, i longobardi che andavano a mangiare la pizza a Napoli hanno imposto la forma pizza. Lo dico adesso in forma un po' scherzosa, poi però la prima documentazione sia proprio a Napoli. L'onore di Napoli è salvo.
E però a noi longobardi, soprattutto a me longobarda, non rimane più niente. E la pizza l'hanno inventata i napoletani, il caffè l'hanno inventato i napoletani. E la domanda gancio sorge spontanea: chi ha inventato i ravioli?
Ma non è tanto importante chi li ha inventati.
Sicuramente non i napoletani.
Beh,
una volta tanto.
Almeno quello di no. Ma piuttosto, perché abbiamo nominato i ravioli? Cosa c'entrano i ravioli?
E perché i ravioli sono stati al centro del progetto Italia Cucina, nato all'interno del programma Marco Polo dell'Università degli Studi di Milano, Gli studenti cinesi, insieme alla loro professoressa Anna Zaffaroni, si sono cimentati in cucina nella preparazione dei ravioli cinesi e di quelli italiani.
Io avrei voluto assaggiarli, volevo mettere alla prova le doti e le abilità di cuochi degli studenti.
Erano buoni.
Erano buoni, ma comunque per chi volesse vederli anche dal vivo, non dal vivo, ma
per chi non ci crede.
Esatto, per chi non ci crede, basta andare sul nostro canale di YouTube, perché abbiamo caricato il video realizzato dal professor Matteo Mode, e risentire addirittura anche l'intervista da Anna Zaffaroni nella puntata numero 4 di Sull'Onda, la cucina italiana, tradizioni, usi e costumi. Quanta pubblicità delle nostre vecchie puntate.
Sì.
Oggi.
E oggi è operazione nostalgia.
Sì,
operazione riciclo.
Sì, ecco. Anche. Comunque, questo progetto della professoressa Zaffaroni, che ha coinvolto gli studenti cinesi, non è stato l'unico del Calcif dedicato alla cucina, al tema del cibo. Ricordiamo per esempio un progetto di master, una nostra ex compagna di master, Monica Volpicelli, che ha creato una piattaforma di master dedicata all'insegnamento dell'italiano a stranieri attraverso la cucina. Quindi ogni tema, ogni argomento didattico è trattato attraverso la cucina. E per chi fosse interessato a conoscere meglio il progetto e anche a finanziarlo, perché è in cerca di finanziamenti, potete scriverci e poi noi, insomma, vediamo come mettervi in contatto con Monica.
A proposito di finanziamenti, anche chi volesse finanziare il nostro programma, magari.
Sì, certo.
Ci trova sempre, proprio sempre disponibili.
Giorno e notte.
Sì, 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 sì. 24 ore su 24. Sulla nostra pagina Facebook, sull'Onda dell'Italiano trattino Radio Statale. Sul sito internet che vi abbiamo già ricordato poco fa.
www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Grazie. E al nostro indirizzo di posta elettronica sull'ondadellitaliano@gmail.com.
Quindi mentre la nostra casella di posta elettronica si sta riempiendo di offerte di sponsor, ricordiamo anche un altro progetto, che è quello di MasterChef Erasmus, che è sempre stato realizzato dal Calcif in vista di Expo. Gli studenti, questa volta Erasmus e non cinesi, hanno interagito sui social network, si sono improvvisati food blogger, recensori di ristoranti e anche cuochi. Ci sono quindi filmati, immagini e anche commenti e tanto confronto anche tra arte e cucina. E a Piazza delle Lingue ne ha parlato Alba Rosa Camaldo, che avevamo già intervistato, quindi altro diciamo ricordo di altre puntate passate di Sull'Onda dell'Italiano, puntata 10, si parla di arte, intervista ad Alba Rosa Camaldo.
Poi alla fine vi facciamo un questionario su tutte le puntate di Sull'Onda dell'Italiano. Italiano, ogni tema di cosa trattava.
Faccio un quiz.
Sì.
Un quizzone.
Comunque, chissà cosa avrebbe detto Artusi, Pellegrino Artusi, che è un po' il filo conduttore di questa puntata, oltre naturalmente al cibo, perché Artusi e il cibo italiano sono inscindibili. Chissà cosa avrebbe detto degli esperti di cucina, dei recensori Erasmus dei piatti italiani.
Dipende in realtà anche dall'abilità a usare la lingua, non solo gli ingredienti, perché l'Artusi era un po' precisino, mi sa.
Comunque, ritornando proprio alla povertà e alla ricchezza della lingua, dell'alimentazione, Tullio De Mauro ci ha detto qualcosa di più. De Mauro dal 2007 è professore emerito dell'Università di Roma La Sapienza e autore anche, tra le tante infinite cose, del grande dizionario dell'italiano dell'uso. Sentiamo adesso Tullio De Mauro, povertà e ricchezze della lingua e dell'alimentazione.
Rispetto a altre fondamentali funzioni vitali, come il movimento o la riproduzione e il sesso, l'alimentazione sta a mezza strada. Nel vocabolario di alta frequenza delle lingue troviamo poche parole che hanno a che fare direttamente, specificamente con l'alimentazione. La grande ricchezza invece si trova nel vocabolario di basso uso ma di alta presenza percepita, nel vocabolario dei cibi, i nomi, i vari alimenti sono, specialmente in italiano, più ancora più che in altre lingue, una vera foresta sterminata. Solo i nomi della pasta asciutta, alcuni anni fa era stato calcolato che fossero 120 e i diversi nomi, pensate a spaghetto, spaghettino, vermicello, maccheroni, zita, rigati, mezze penne, cappelletti, cappellacci, cappellini, e in realtà sono più di 120, quelli in italiano standard, poi ci sono decine e decine di varianti dialettali e regionali. Quindi grande ricchezza da una parte nei nomi e nei vocaboli relativi ai cibi e una qualche povertà per quanto riguarda il vocabolario fondamentale dell'alimentazione. con qualche fenomeno interessante però. Molte parole vanno in soccorso del vocabolario specifico, intendo dire parole come mangiare, cucina, bere. Invece, forse per sopperire a questa povertà, ci sono molte parole che hanno altri valori fondamentalmente, ma sono attratte dalla galassia dell'alimentazione. Parole come primo, secondo, che tutta prima pensiamo possono avere a che fare con l'alimentazione, ma sono oramai standard, addirittura sono italianismi diffusi in altre lingue, primo per dire prima portata e secondo piatto naturalmente, o piano vogliono dire cose che hanno poco a che fare immediatamente con l'alimentazione, ma poi sono elementi fondamentali per nominare appunto i piatti e via seguitando. Quindi c'è questa capacità attrattiva che è un fenomeno specifico dell'alimentazione rispetto alle altre funzioni fondamentali.
Il vocabolo sapere, perché fa parte dell'alimentazione?
Primo, fondamentalmente nasce per dire altre cose, poi diventa nome del primo piatto. Invece nel caso di sapere, questa ambivalenza tra sapere, conoscere profondamente, avere il gusto di qualche cosa, averla gustata a fondo, e sapere intransitivo, questo cibo sa di sale, come diceva Dante, il pane altrui come sa di sale, oppure sa di dolce, sa di amaro, sa di amarena, sa di zucchero. Questo uso di sapere è un uso latino già antico, addirittura secondo alcuni è l'uso primitivo, avere gusto di detto di un cibo, e poi è diventato aver provato il gusto di transitivo, aver provato il gusto della matematica, e quindi sapere la matematica.
Beh, non possiamo aggiungere nulla a quanto ha detto De Mauro, e quindi lasciamo la parola al poeta Lorenzo Stecchetti, che è stato citato nella prefazione di Artusi perché ha scritto ad Artusi:
il genere umano dura solo perché l'uomo ha l'istinto della conservazione e quello della riproduzione e sente vivissimo il bisogno di soddisfarvi. Alla soddisfazione di un bisogno va sempre unito un piacere, e il piacere della conservazione sia nel senso del gusto e quello della riproduzione nel senso del tatto. Se l'uomo non appetisse il cibo o non provasse stimoli sessuali, il genere umano finirebbe subito. Il gusto e il tatto sono quindi i sensi più necessari, anzi indispensabili alla vita dell'individuo e della specie. Non si vive di solo pane, è vero. Ci vuole anche il companatico, e l'arte di renderlo più economico, più sapido, più sano, lo dico e lo sostengo, è vera arte. Riabilitiamo il senso del gusto e non vergogniamoci di soddisfarlo onestamente, ma il meglio che si può, come ella ce ne dà i precetti.
Grazie, poeta.
Prego, prego, prego. Grazie wow. A voi, grazie a voi dell'invito.
Bene, se si parla di Pellegrino, non si può non riascoltare, attenzione che parte un altro promo, non si può non riascoltare la quarta puntata, questa volta sempre del nostro programma, e l'intervista a Laila Tentoni, che è vicepresidente di Casa Artusi.
Abbiamo citato il libro La scienza in cucina più volte, ma non è l'unico grande successo editoriale dell'Artusi. Pellegrino ormai è conosciuto anche a livello internazionale, anche ai suoi tempi.
Con il nome di Pellegrino.
Sì, di sì. Pellegrino, per gli amici Pelle.
Nostro amico. Sì, in realtà lui ha scritto anche per ha scritto anche su Foscolo, perché in realtà era un letterato e aveva velleità letterarie. Scrive molto bene, noi vi consigliamo di andare a scaricarvi in PDF o di comprare, se proprio non siete così messi male come noi che l'abbiamo scaricato.
Garantisco,
in PDF.
Garantisco anch'io, sì, sono d'accordo, vero, con Giuditta.
Scrive, sì, sì. Scrive molto bene, un umorismo sottile e delicato, ma arriva. Però è arrivato anche negli Stati Uniti, perché nel 1939 è stata fatta la prima edizione statunitense dell'Artusi, che non si chiamava Artusi, ma aveva un nome che in questo momento mi sfugge.
Artusi.
Artusa, forse, Artusi. Per America, no?
Ah, USA.
USA.
Che sottile umorismo all'Artusi.
All'Artusi, esattamente.
Beh, dopo...
Proprio un poeta.
Sì. Beh, mi avete chiamato voi, ragazzi.
Dopo questa edizione senza nome, sì, sono state fatte diverse edizioni, fino a quando siamo arrivati a quella che si chiama, attenzione, Italianissimo, Italianissimo per la precisione,
brava,
che contiene anche una serie di illustrazioni stereotipiche dell'italiano, tipico, quindi scuro, bassetto, un po'
pieno di peli,
esatto, e più di 700 ricette, fra cui però, attenzione, sono state cassate quelle che contenevano tè, cioccolato e caffè perché ritenuti non italiani.
L'ha cassato la mia dietologa questa parte sul cioccolato.
Comunque in realtà tè, caffè e cioccolato sono italianissimi, tanto che l'Artusi li inserisce appunto nel suo libro La scienza in cucina. Ritornando a questo successo editoriale, sentiamo proprio che cosa ci ha detto la professoressa Giovanna Frosini, l'ho detto giusto, docente di storia della lingua italiana presso l'Università per Stranieri di Siena.
Intanto questo è un libro che solo all'apparenza è un libro domestico. Indubbiamente nasce tra le pareti di una casa borghese, governata da una rigida gerarchia, divisione di ruoli. Artusi non era sposato, non è mai stato sposato, aveva appunto questi due domestici, una governante e un cuoco che era venuto dalla Romagna, quindi il libro è nato in questa casa e questa sua natura domestica spiega poi la fortuna che ha avuto nelle case degli italiani, però è un libro che soprattutto è nato insieme ai lettori e alle lettrici, pensando di rivolgersi non ai cuochi professionali o tradizionali, ma a chi la cucina la viveva e la faceva, quindi agli uomini di cucina, ma soprattutto alle donne. E la risposta delle lettrici è stata altissima, per cui abbiamo moltissime lettere che chiedono consigli, offrono suggerimenti, che vengono da tutte le parti d'Italia e che sono fortunatamente ancora conservate. Quindi questa è una vera e propria anticipazione di un blog. Si può dire che La scienza in cucina è il frutto di un blog. Oggi siamo molto abituati alla circolazione appunto dei food blogger e del web. Questa modalità è stata anticipata tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento nell'unico modo in cui allora si poteva, cioè per lettera. E questo naturalmente, oltre a darci una prova del funzionamento del sistema delle poste alla fine dell'Ottocento, che non penseremmo fossero così efficienti e che invece erano molto efficienti, ci ha permesso la conservazione di queste lettere. In più, dentro casa Artusi c'era una vera e propria organizzazione editoriale, perché il libro fu affidato per la stampa ad un celebre tipografo fiorentino che era Salvatore Landi. Questo Salvatore Landi era anche il tipografo dei manuali dell'editore Hepley. Quindi nasce questo libro proprio con le caratteristiche di essere un libro tecnico, pratico, operativo, e anche questo mostra l'attenzione di Artusi per la modernità. In un'epoca positivista, in un'epoca di attenzione all'igiene, all'economia, questo libro, fino dal frontespizio, dichiara proprio di rifarsi anche ai principi dell'igiene e dell'economia. Quindi una modernità anche in questo senso. Poi la grande, vera, totalizzante modernità di Artusi sta nel fatto di essersi distaccato dalla lingua tradizionale dei ricettari, che c'erano fino al Settecento, quindi non più una lingua artificiosa, teorica, paludata, fatta di dialettalismi, francesismi, termini letterari, che non aveva nessunissima corrispondenza con la realtà, perché quando si vanno a leggere frasi del tipo prontare una falsa di pivioni, che vorrebbe dire fare un ripieno di piccione, è evidente che nessuno non solo usava, ma con ogni probabilità in Italia nemmeno capiva questa lingua. Artusi invece fa veramente un salto verso la modernità della lingua, che in quel momento era il fiorentino medio dell'uso comune, che poteva costituire un legame tra gli italiani e le italiane, ed è quella lingua lì a cui lui si rifà, che lui ha imparato perché non era fiorentino d'origine, ma che proprio per la sua attenzione alla lingua delle piazze, alla lingua delle strade, degli artigiani, alla lingua del mercato, dico io, no? Oltre che la lingua della biblioteca e dei libri, per lui contava nello stesso modo la lingua del mercato. Anche questo è un grande insegnamento di moderazione e di modernità, così come la sua accettazione, sempre in maniera misurata, dei termini stranieri. All'insegna appunto di questa sua idea per cui le cose belle vanno apprezzate dovunque si trovino. E in fondo anche questo, no? È un insegnamento a guardare con cordialità, con apertura, con disponibilità, ma con intelligenza critica alle cose che abbiamo intorno.
E l'attenzione per la lingua di cui ci parlava la professoressa Frosini si ritrova subito nel glossario che precede le ricette di Artusi e che recita, cito testualmente, spiegazioni di voci che, essendo del volgare toscano, non tutti intenderebbero.
Però l'interesse di Artusi per la lingua è stato apprezzato dai suoi lettori, che erano quasi dei follower come su un blog, quindi gli scrivevano con anche un certo affetto. E sentiamo la contessa Maria Fantoni, vedova dell'illustre professor Mantegazza, patriota italiano, che cosa scrive al nostro Pellegrino il 14 novembre del 1897.
Gentilissimo signor Artusi, mi scusi la sfattataggine, ma sento proprio il bisogno di dirle quanto il suo libro mi sia utile e caro. Sì, caro, perché nemmeno uno dei piatti che ho fatto mi è riuscito poco bene. E sottolineo poco bene, e anzi taluni così perfetti a riceverne elogi, e siccome il merito è suo voglio dirglielo per ringraziarlo sinceramente. Ho fatto una sua gelatina belì di cotogne che andrà in America, l'ho mandata a mio figliastro Buenos Aires e sono sicura che sarà apprezzata al suo giusto valore. E poi lei scrive e descrive così chiaramente che il mettere in esecuzione le sue ricette è un vero piacere, e io ne provo soddisfazione con una di sola, come scrive lei, Artusi.
Beh, Maria Fantoni ha una somiglianza strabiliante con il poeta Lorenzo.
Sì.
E poi è un po' raffreddata, però è una signora anziana, secondo me.
Anche
no?
Con un ex conduttore di Pagine Sommesse, sì. Comunque.
Strabiliante la somiglianza.
Trasferitosi sul genovese, lo spezzino.
Sì, sì, io sono stato 2 anni a Genova e diciamo che conosco bene abbastanza la cadenza.
Comunque, salutiamo la contessa Maria Fantoni e ci congediamo così dall'Artusi, nostro compagno di viaggio fino a qui. Se parliamo però di Piazza delle Lingue, di cibo, diciamo che non è stato solo Pellegrino Artusi il protagonista, ma dobbiamo assolutamente citare la figura di Dante Alighieri, perché l'ultima giornata di Piazza delle Lingue si è conclusa con lo spettacolo Cibo e convivio nell'età di Dante, quindi c'era musica, balli medievali, veramente uno spettacolo a tutto tondo nell'aula Pio XII dell'Università Statale di Milano.
E noi abbiamo intervistato la professoressa Giuliana Nuvoli e ci ha parlato proprio del legame tra Dante, lingua, cucina italiana.
Che punto di unione può esserci tra Dante e Piazza delle Lingue 2015?
La lingua. Dante, come avete sentito dalla relazione di Coluccia, è il padre dell'80% circa della nostra lingua e Piazza delle Lingue della lingua parla, ma c'è qualche cosa di più e di più profondo. È la perfetta convinzione che la lingua e il corpo sono la stessa cosa. Se voi andate a vedere il dizionario dell'Accademia della Crusca, dice che la lingua è la parte più nobile del corpo e contemporaneamente è lo strumento che permette al corpo di muoversi e di unirsi agli altri.
Ci vuole dire qualcosa di più su Dante 750?
Allora, Dante 750 è un insieme di eventi che sono iniziati a Verona in marzo e sono passati per Vasto, per la Sardegna, vado il 23 ottobre a Edimburgo, e è Dante a teatro che porto in giro per il mondo unitamente a Dante il cinema. Ma l'invito appassionato a voi ragazzi è che dal mese di luglio in Sala Pilastri del Castello Sforzesco c'è una magnifica installazione multimediale di Dante, mia, Dante il cinema, Dante le arti, cibo e convivio nell'età di Dante, e fra l'altro vi comunico che da domani cominciano le visite guidate, quindi ragazzi prenotatevi e venite.
La professoressa Giuliana Nuvoli ha parlato di Dante 750, la mostra è ancora aperta e si inserisce nelle iniziative che si sono organizzate per il 750esimo anniversario della nascita di Dante Alighieri, quindi ci sono una serie di eventi anche destinati al grande pubblico, dovete assolutamente connettervi sul sito dedicato al 750esimo anniversario di Dante, e quindi Dante 750.
Quanto, scusa?
È vecchio, 750.
Ah. Okay.
Però è vecchissimo, è sorprendente,
non è vecchio,
la modernità.
È morto.
Però li porta benissimo. Li
per
porta
me
benissimo.
Vive sempre.
Dentro nel nostro cuore.
Dentro nel nostro cuore.
Siamo arrivati alla fine puntata o sbaglio? Siamo arrivati alla frutta in tutti i sensi.
Che simpatico.
Sì, siamo arrivati alla fine della puntata. non possiamo che ricordarvi ancora una volta di andare sul nostro sito a scaricare le nostre puntate, su iTunes a scaricare le nostre puntate, di seguire Radio Statale con il nuovo anno di programmi freschi, spumeggianti, di programmi riciclati dall'anno scorso.
Riciclati. Invece di sottolineare la continuatività,
rinnovati,
restaurati.
Anche restaurato. Il riciclaggio è una cosa bella, non quella di denaro sporco, però tutto il resto
è vero. Ma riciclate. Noi non faremo parte del palinsesto, diciamo, ufficiale di Radio Statale quest'anno, perché stiamo diventando anziane. Fortunatamente abbiamo qualche contrattino di lavoro.
Siamo riciclate sempre. Anche noi in un certo senso. Esatto. Adesso.
Però rimanete sempre connessi sui nostri social, sulle nostre pagine, sui nostri blog, eccetera, perché potrebbero esserci delle novità.
Se abbiamo qualche novità ve la facciamo sapere, insomma. Quindi è arrivato il momento di salutarci. E noi ringraziamo tantissimo Alessandro Re da Pagine Sommesse.
Grazie a voi, come sempre. Anche noi purtroppo quest'anno, come detto, non ci siamo, però chissà, il futuro imprescrutabile. Speriamo di ritornare insieme a braccetto nel sabato della cultura meneghina su Radio Statale.
E ringraziamo anche Jacopo Musicco che ci ha fatto da regia. Grazie Jacopo. Se vuoi dire qualcosa, vuoi salutare gli ospiti di Sull'Onda? No. Vuoi fare un appello per i crediti di linguistica?
Mi si sente da lontano, comunque grazie a voi per la bella puntata, è stato un piacere.
Che entusiasmo, eh? Li vogliamo, in regia li vogliamo con proprio il pepe.
L'abbiamo distrutto più che altri.
Sta tirando le testate sulla tastiera però.
Quindi noi siamo registrate, però siamo più o meno in dirittura dell'ora di pranzo, quindi vi salutiamo con un'altra lettura in tema alimentare, questa volta tratta da Camilleri, che di cibo si è occupato tantissimo, e lo sentiamo dalla voce dell'altra metà di Pagine Sommesse. Vuoi presentarlo tu,
ma
la
sì,
tua dolce
ma dai,
metà?
Sì, è un po' appunto operazione nostalgia. Adesso il nostro caro Cesare Frignati, spalla di me stesso dell'anno scorso in Pagine Sommesse, ci leggerà un ottimo stralcio tratto da Andrea Camilleri.
Direttamente da Parigi, quindi se sentite del fruscio di sottofondo è la distanza tra noi e Parigi.
Assolutamente.
Non i problemi di registrazione, no, Skype. No,
ma perché lo dici?
Non che devi... ci caratterizzano, lo sanno tutti, basta ascoltare le nostre interviste.
Vogliamo
per
dire
esempio...
dove passano le...
Brava.
www.sullondadelitaliano.wordpress.com.
Ottimo, no, ma è solo un po' di traffico parigino. Beh, bene, salutiamo tutti insieme, perché colgo l'occasione per fargli un caro saluto da Milano. Ciao Cesare.
Cesare.
Ciao Cesare, ciao ai nostri ascoltatori, e forse ci risentiamo, ma chi lo sa. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Appena aperto il frigorifero, la vide. La caponatina, sciavucciosa, colorita, abbondante, riempiva un piatto fonnuto, una porzione per almeno 4 persone. Erano mesi che la cameriera Adelina non gliela faceva trovare. Il pane nel sacco di plastica era fresco, accattato nella mattinata. Naturali e spontanee gli acchianarono in bocca le note della marcia trionfale dell'Aida e canticchiandole riaprì la porta finestra e dopo aver aggiumato la luce nella verandina, e sì, la notte era fresca, ma avrebbe consentito la mangiata all'aperto. Consò il tavolinetto, portò fuori il piatto, il vino, il pane e s'assittò.